Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato. Ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Parola del Signore. All'inizio della celebrazione abbiamo cantato «Eccomi», vi siete accorti? Abbiamo cantato «Eccomi». Che parola è questa? Da dove viene? Da chi l'avete imparata? «Eccomi». L'abbiamo sentita dire 2 volte da Abramo, 2 volte nel brano che abbiamo letto oggi, chissà quante altre volte l'ha detto. «Eccomi». A chi la dice? A Dio. Quando lo chiama per fare quello che lui non si immaginava nemmeno. «Eccomi». La prima cosa che gli ha chiesto Dio è questa: di sacrificargli il figlio della promessa. E lui pensava che sacrificarlo volesse dire ucciderlo. E allora va lontano dove non lo vede nessuno. Sale su un alto monte insieme col figlio e gli fa portare la legna sulle spalle. Quando è sul monte ed è pronto e sta per compiere il gesto, di nuovo la voce lo chiama e lui ancora: «Eccomi». E gli dice: «Non fare quello che stai facendo. Non hai capito bene. Cosa vuol dire sacrificare? Non vuol dire uccidere. Sacrificare il figlio non vuol dire ucciderlo. Vuol dire darlo a me». E così Abramo, quando riscenderà dal monte accompagnato dal figlio, sa che quel figlio non è suo, è di Dio. Lo ha sacrificato a lui, gliel'ha offerto. Perciò quel figlio non farà la volontà di suo padre Abramo, ma farà la volontà di Dio. Hanno imparato anche Giuseppe e Maria, quando Gesù è rimasto nel Tempio ed essi pensavano d'averlo perso. Non sapevate che devo occuparmi del padre mio, delle cose di mio padre? Non sapevate che io sono suo? E quando sono tornati a Nazareth, Maria e Giuseppe insieme col bambino, sapevano che quel figlio non era lì per fare la loro volontà, ma la volontà del padre. E quindi verso il figlio avevano un occhio nuovo e un cuore nuovo, perché amando quel figlio amavano Dio, ma dovevano lasciarlo libero a fare la volontà di Dio. E da loro poi hanno imparato tutti i genitori, anche voi genitori che siete qui, avete imparato da Abramo e da Giuseppe e Maria a considerare i vostri figli figli di Dio. Lo diciamo a ogni battesimo. Dopo speriamo che rimanga nella consapevolezza dei genitori, che guardano i loro figli in un modo diverso, ma più bello, più profondo, più utile, più forte nelle esigenze del loro cuore, del loro amore. Il monte su cui è salito Abramo è importante, e il monte ritorna molte altre volte nelle sacre scritture per Mosè, che è salito sul monte per ascoltare Dio, per Elia, che è salito sul monte per incontrare Dio. E perciò sul monte sale anche Gesù, ma non da solo. Porta con sé la Chiesa, non tutta, qualcuno. Vi siete mai chiesti perché Gesù non ha preso tutti e 12 quando è salito sul monte? Ne ha presi solo 3. I primi che lui aveva chiamato. Essi dovranno essere spettatori e tutti gli altri dovranno fidarsi di loro. Non occorre che ci siano sempre tutti quando Dio fa qualcosa. Tutti si fideranno di quelli di cui Dio si è fidato. Questa volta sono Pietro, Giacomo e Giovanni. Sono loro soli in disparte. E su quel monte cosa succede? Noi sappiamo che quando Gesù si ritira in disparte è per pregare, per ascoltare la parola di Dio e poter dire: eccomi, come Abramo. Era il desiderio più profondo di Gesù poter dire: eccomi, al Padre. E i discepoli lo vedono insieme con gli altri due che hanno sempre detto: eccomi a Dio, Mosè ed Elia, esempi di ubbidienza, di fede profonda in Dio. Elia e Mosè che avevano profetizzato la vita di Gesù, quello che avviene adesso e quello che avverrà. Avevano profetizzato non solo con le parole, ma con la loro vita. Mosè ha visto il fuoco del roveto e poi ha visto ancora fuoco e nube sul monte. Ed Elia è stato portato via da un carro di fuoco. Ed ecco anche Gesù avvolto dalla luce. Anzi, lui stesso è diventato luce, come il fuoco, davanti agli occhi dei discepoli. E poi una novità, la nube, come era sempre sul monte. La presenza di Dio, nascosto, ma che può parlare. E dalla nube esce la voce. Di chi è? Lo si capisce dalle parole che dice: questi è il figlio mio. Quindi sappiamo che è il Padre che parla, Dio stesso. E chi è Dio? Lo comprendiamo dalla parola che aggiunge: l'amato. Da chi è amato? Quel figlio è l'amato. Vuol dire che il Padre è amore e tutto il suo amore lo ha concretizzato, condensato, donato a quel figlio, è l'amato. Quindi adesso i tre discepoli non vedranno più Gesù come maestro. Non li ubbidiranno come si ubbidisce a un maestro, ma li ubbidiranno e lo guarderanno come si ubbidisce, come si guarda a Dio, perché l'amato da Dio porta in sé tutta la pienezza della divinità. Questo è il figlio mio, l'amato. E perciò, conclusione ovvia, ascoltate lui. Qui Dio non dice più come diceva ai tempi di Mosè e di Elia: ascoltate me. Adesso Dio dice: ascoltate lui, perché lui è Dio con voi, è Dio in mezzo a voi. Quindi la sua parola è quella che deve entrare nei vostri orecchi e nel vostro cuore, nella vostra volontà, che deve essere realizzata dalle vostre decisioni. Ascoltatelo. Ascoltate lui. Non c'è nessun altro da ascoltare. Chi ascolta altri porta confusione nel proprio cuore e nella propria famiglia e nella società. Ascoltate lui se volete vivere e nella vita sperimentare la gioia e la pienezza. Questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. E se i discepoli avessero qualche dubbio, che potevano pensare: magari lo dice per Mosè, magari lo dice per Elia? No. Aprono gli occhi e c'è Gesù solo davanti a loro. Quindi quelle parole sono per Gesù. È lui, il figlio, l'amato da ascoltare. guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. E rimarrà sempre con loro, anche dopo la morte. Perché lui sul monte, non su questo monte, ma sul prossimo monte, offrirà la vita, come Abramo pensava che avesse dovuto offrire la vita del figlio, Isacco. Sul monte Calvario Gesù, portando sulle spalle il legno, come Isacco la legna, sacrificherà se stesso, si donerà a Dio per gli uomini. Quindi, dopo che egli sarà risorto dai morti, i tre discepoli potranno dire a noi qualcosa di quello che hanno visto e sentito, sperimentato. Tennero fra loro la cosa, sono stati capaci di mantenere il segreto, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Non lo sapevano, come non lo sappiamo noi. Cosa vuol dire risorgere dai morti? Vuol dire che morirà, ma dopo sarà ancora vivo, cioè sarà ancora capace di ascoltare e di parlare, sarà ancora capace di amare e di camminare insieme con gli uomini, e sarà vivo. Cosa vuol dire risorgere dai morti? Vuol dire che Gesù è vivo, con noi. E noi questo adesso lo sappiamo. Lo sappiamo non perché ce l'hanno detto e ripetiamo le cose, ma perché la sua presenza nel nostro cuore la godiamo e la viviamo, ed è lui che ci muove la bocca e che ci muove le mani, è lui a cui ubbidiamo, a cui continuiamo a dire: eccomi. Ci ha lodato Gesù Cristo.